Allora, ecco, troviamo a questo punto stasera Giuseppe che è gettato in prigione innocente e quindi si ritrova in fondo al baratro per la prima volta, per la seconda volta. La prima volta era stata quando era stato buttato nella cisterna dai fratelli. Dato che in questo momento Giuseppe ha fatto appello a Dio, cioè ha detto che lui non avrebbe ceduto alle avance della moglie di Potifar per non offendere Dio, noi potremmo aspettarci che Dio adesso si faccia vivo, si sveli l'inganno. Manifesti a tutti l'innocenza di Giuseppe, e quindi lo salvi da questa nuova catastrofe, diciamo, che sta vivendo. Ma la presenza, l'aiuto del Signore a Giuseppe non è la garanzia che tutto gli andrà bene, che ci sarà per forza un lieto fine. Il Dio di Giuseppe non è un Dio strumentale ai fini dell'uomo. Il Signore non serve a noi per risolverci i problemi, diciamo così, eh? Ma è il Signore che accompagna Giuseppe e accompagna anche noi nel nostro cammino, non risolve magicamente i nostri problemi, ma come dice il libro della Sapienza, Dio scese con lui nella prigione, non lo abbandonò mentre era in catene. Questo è quello che anche noi ci possiamo aspettare dal Signore nelle nostre catastrofi, o anche meno. La sua presenza accanto a noi. A me piace molto, c'è un salmo che dice che quando l'uomo cade, Dio lo tiene per mano. Non dice che lo prende per mano, lo tiene per mano. E mi immagino sempre, questo come un bambino, no? Un bambino che cade, la mamma lo tiene per mano, ma è costretta a accompagnarlo nella sua caduta e poi lo può ritirare su. Così fa Dio, ci accompagna nella nostra caduta. E questo dice anche un'altra cosa, che Giuseppe porta con sé nella prigione, quindi nel luogo che sembrerebbe meno adatto, la benedizione, quella benedizione che noi seguiamo ormai da 2 anni, che era stata data ad Abramo. E portando con sé la benedizione la trasmette anche a chi lui incontra, a chi trova in quella situazione, in quella prigione. Allora ancora una volta qui Giuseppe è immagine di Cristo che si dona sulla croce fino alla morte. E dalla croce riversa sul mondo, su di noi, l'abbondanza di tutte le benedizioni di Dio. L'abbiamo già visto, e se ci pensiamo bene, la storia di Giuseppe richiama continuamente la sapienza della croce, come la chiama Paolo nella prima lettera ai Corinti. Chiunque vuole seguire Cristo, chi vuole seguire la strada del Vangelo, sa che troverà difficoltà. Quando nella vita si fanno delle scelte secondo il Vangelo, è bene sapere che quella che per noi è la via giusta, è la via buona, è la via della vita, prima o poi diventerà invece la via della croce. perché il bene, l'amore, se vogliamo, perché la croce è la manifestazione dell'amore di Dio, che è privo di interessi, non si chiude in se stesso, ma contemporaneamente, proprio per questo, smaschera il male. E il male non vuole essere smascherato. San Paolo lo dice, il ladro viene di notte, nelle tenebre, perché non vuole essere visto. Il bene però continua ad agire anche se contrastato, anche se condannato, perché appunto, come dice Paolo nella prima lettera a Corinti, nel famoso inno, elogio della carità, l'amore, la carità non cerca il proprio interesse. E nella lettera ai Romani San Paolo anche ci dice che non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Per noi è difficile pensare così. Noi coltiviamo sempre la visione della riuscita del bene. Il bene deve essere riconosciuto, deve essere approvato, deve vincere se vogliamo. Tutti devono applaudire al bene, tutti lo devono apprezzare. Cioè, è difficile pensare che facendo il bene possiamo essere rifiutati e condannati. Ma questa è la via della croce, la via che il Signore ha scelto per sé e per i suoi discepoli e che Giuseppe ha percorso fino in fondo. Nella stessa prospettiva di Gesù. Una cosa però importante che dobbiamo sottolineare è che Giuseppe non è rimasto bloccato da quello che gli succede. Se lui si fosse fissato su quello che gli avevano fatto i suoi fratelli, e gliel'avevano fatta grossa, secondo il nostro modo di pensare, lui si sarebbe chiuso nel rancore. Avrebbe covato la vendetta, il desiderio di vendetta, e non avrebbe avuto gli occhi per vedere come Dio gli stava aprendo invece una strada in Egitto. Perché guardate, il rancore, la collera per il male subito sono sempre impedimento alla comprensione della realtà. Non ci fanno vedere la realtà che ci sta intorno. Si vede tutto annebbiato, si vede tutto filtrato da quel rancore, da quel desiderio di vendetta. Invece Giuseppe si dimostra il vero uomo saggio, il vero uomo giusto. Ha imparato a rifiutare il male anche quando ne è diventato vittima. Lui non vuole vendicarsi. Non vuole, guardate, questo è un meccanismo fine, tremendo, ma in cui noi cadiamo spesso. Il desiderio di vendicarsi della sofferenza che noi siamo costretti a vivere sugli altri, farla pagare agli altri. Invece Giuseppe sceglie di fermare il male su di sé, invece di farlo moltiplicare. E allora anche qui vediamo che la storia di Giuseppe è una parabola bellissima del cammino di Gesù, ma anche del cammino di ognuno di noi e della Chiesa. Secondo il mondo, chi è grande? Chi è più grande, chi è più forte, e chi è capace di farsi valere, La storia di Giuseppe e il Vangelo ci mostrano che invece il vero forte è colui che è debole sì agli occhi del mondo, è sconfitto, ma in realtà l'amore che lo abita è una rivelazione dell'amore di Dio. Allora, colui che è più debole agli occhi del mondo, in realtà è colui che è più forte, perché è colui che scopre la vita laddove il mondo vede solo la morte. E in carcere, finalmente, a fine la discesa di Giuseppe. E adesso entrano in, abbiamo visto, no, in gioco due uomini che sono nella prigione, il coppiere e il panettiere del re. Ora, ai nostri orecchi questi suonano come due personaggi di basso rango, perché uno fa il panettiere, uno il coppiere, insomma, fondamentalmente il cameriere, insomma. Non è che, ecco, invece nelle regge dell'antichità erano due figure importanti, perché guardate, il panettiere e il coppiere ha a che vedere con il pane e il vino. Il pane è la vita, il vino è la festa. Quindi quello che si diceva prima, ecco. Questi due che fanno anche loro dei sogni che Giuseppe riesce a interpretare. E proprio perché Giuseppe riesce a interpretare questi sogni? Perché Dio è sceso con lui nella prigione, abbiamo detto. Quindi la chiave dei sogni a Giuseppe viene rivelata proprio dal Signore che è con lui, e sarà quella chiave che gli aprirà tutte le porte dell'Egitto. E vedete, rientrano in gioco i sogni, poi dopo ci sono anche i sogni, due sogni che fa il faraone. Tutta questa storia va avanti attraverso i sogni. E Giuseppe verrà portato davanti al faraone proprio per questa sua capacità, interpreterà i sogni del faraone, le vacche magre e le vacche grasse, e anche saprà con precisione, possiamo dire, indicare al faraone quello che deve fare, quello che questi sogni gli indicano di fare. E allora vedete, il discernimento e la progettazione, saper discernere, saper giudicare la realtà e quindi saper progettare come affrontare, come vivere quella realtà, è proprio del sapiente. Il faraone era il re, era l'uomo più importante, era un dio, ma non sapeva fare tutto questo. Giuseppe, il prigioniero, lo schiavo, proprio perché è sapiente, grazie alla presenza di Dio, sa invece discernere e progettare. Se noi ci ripensiamo a tutta la storia che Giuseppe ha vissuto, ha parlato poco di Dio Giuseppe, non è presente Giuseppe, Dio, scusate, è presente in due o tre momenti, che sono però momenti cruciali e nei quali Giuseppe stesso indica come il Signore per lui è il primo e l'unico e che tutto deriva da lui, tutto quello che lui fa, dice, di bene, di successo anche, Dio aveva dato successo nella casa di Potifar già, no? Viene da Dio. E questo è l'elemento, diciamo, che indica l'umiltà di Giuseppe. Il sapiente, il saggio è anche umile. L'umiltà e la sapienza vanno di pari passo. Senza l'umiltà non c'è una vera crescita umana. E anche l'umiltà in Giuseppe e in ognuno di noi sgombra la vita dalle paure. È la sola che sa orientare sapientemente la nostra vita. E Giuseppe ci dice un'altra cosa, è importante, guardate, che a tutti ci piacerebbe essere umili, no? Come bei cristiani, ci piacerebbe essere umili, vogliamo vorrei. Ma la storia di Giuseppe ci dice che l'umiltà nasce dall'umiliazione. Si giunge all'umiltà attraverso una discesa, come Paolo dice nella lettera Filippesi di Gesù, Gesù che si è svuotato della sua divinità. Non si diventa umili se non per la grazia di Dio, per l'amore che lo Spirito Santo fa maturare in noi, attraverso l'umiliazione. E a questo punto sembra però che ormai tutta la storia di Giuseppe sia arrivata alla sua epilogo felice. Diventa il primo ministro del faraone, del più grande impero. Ecco. Ma in realtà ancora non è finita, per un motivo molto chiaro, molto importante. Perché la storia di Giuseppe, perché Dio fa tutta questa storia? Dio, attraverso la storia di Giuseppe, vuole rivelare se stesso come creatore e come padre, soprattutto. Nella storia di Giuseppe, noi fino adesso abbiamo parlato della costruzione della fraternità, no? Questi fratelli, questa famiglia disgregata che alla fine si ritrova e si ricrea. Ma dove si ricrea? Perché riesce a ritrovarsi? Perché ritrova l'amore del padre. Adesso lo vedremo, spero, con chiarezza. Dio padre è presente, ovviamente in figura, nella figura, nell'amore del padre di Giacobbe. Com'è che allora questo può succedere? Questo può succedere è perché la carestia, abbiamo visto, imperversa su tutta la terra, e quindi i fratelli di Giuseppe sono costretti, per approvvigionarsi, ad andare in Egitto. Arrivati lì, Giuseppe li accoglie, lui li riconosce, ma loro non possono riconoscerlo, non riescono a riconoscerlo. E Giuseppe si comporta in un modo che lì per lì non ci sembra un po' strano, sembra addirittura crudele, perché li fa mettere in prigione per 3 giorni. I fratelli, incarcerati in modo ingiusto, vengono accusati di essere spie, no? In modo anche violento, iniziano però un cammino di conversione, e oggi si direbbe di presa di coscienza, di ciò che era accaduto. Mettendo i fratelli in questa situazione di difficoltà, Giuseppe fa ripercorrere ai fratelli la loro storia. È necessario questo cammino di ripercorrere è necessario perché il cammino del peccato possa essere recuperato e superato. Per trasformare il male in bene bisogna passare inevitabilmente dall'assunzione della gravità del proprio peccato. Bisogna prima di tutto sapere, per andare dal medico bisogna sapere che siamo malati. E quindi per sapere che abbiamo bisogno del perdono bisogna sapere che abbiamo peccato. E in questa situazione, in questo momento, questo accade perché Giuseppe vuole recuperare i fratelli, non li mette in prigione per vendicarsi. E allora ecco, questo ci dice una prima cosa: quando si ravviva la memoria del male per fare la verità, per raggiungere la propria verità sul male che questo male ha provocato, perché un altro nostro problema, io lo dico sempre questo, è che noi abbiamo difficoltà a pensare, a percepire che fare il male fa male. Perché noi siamo sempre convinti che in fondo il male fa bene, mi fa bene quantomeno a me. Invece in realtà il male fa bene, fa male a chi lo subisce, ma anche a chi lo fa. Una volta ho detto questa cosa, c'era una persona evidentemente di una maturità profonda che disse, che io dissi: fare il male fa male, lui disse: sì, ma è divertente. Dico: beh, ho capito, non ci siamo. Ecco, va bene. Ecco. Quando si ravviva la memoria del male per fare la verità sul male che questo ha generato, si dà un'opportunità alla vita, come ha fatto Giuseppe. Perché la vita non si sviluppa nella negazione, nella menzogna, nella dissimulazione, ma nella verità. E quando i fratelli parlano tra loro e cominciano a dire: ma questo ci sta succedendo per quello che noi abbiamo fatto, comincia a riaffiorare in loro la consapevolezza del male che hanno fatto, loro non si rendono conto che Giuseppe è lì davanti a loro e che li capisce benissimo. Lui usa un interprete, no, per far credere ai fratelli che non li capisce, invece in realtà lui ovviamente li capisce benissimo. E quindi però già Giuseppe qui si rende conto che sta cominciando ad ottenere i primi risultati, sta cominciando a far emergere la coscienza della colpa nei suoi fratelli. Ma vedete, anche questo è bellissimo, no? Perché li mette in prigione, inizia tutto questo processo, però contemporaneamente si prende cura di loro, riempie la loro carovana di grano da portare a casa per le loro famiglie e per Giacobbe, il padre. Ma ne trattiene uno, trattiene Simeone, lo trattiene in prigione, perché loro tornino con Beniamino, l'altro fratello. Tutto questo che cosa ci dice? Che Giuseppe ha in mano il destino dei suoi fratelli, come un tempo loro hanno avuto in mano il suo destino. Giuseppe potrebbe risolvere tutto in un batter d'occhio, basterebbe una parola, ma non lo fa. E anche qui è bello, perché noi ci possiamo rivedere, no? Perché in negativo, diciamo, no? Perché quando noi ci troviamo in una difficoltà, in una tensione, in una sofferenza, Noi vorremmo sempre aggiustare le cose il più presto possibile, no? Che le cose vadano a posto, tutta la tensione si risolva e tutto vada bene. Anche una semplice passata superficiale, una spugnata e via. Ecco. Giuseppe invece no, ha il coraggio, ha la sapienza di una pedagogia esigente, apparentemente dura, ma che pone i presupposti per un cambiamento reale, profondo, serio, se vogliamo anche. Perché non si ricompone l'unità, che sia una famiglia, una comunità religiosa, una realtà di qualsiasi genere, lavorando solo sull'aspetto psicologico, sociologico, come dicevo prima, o anche etico, di un riconoscimento del male, semplicemente così, non basta. La storia di Giuseppe ci dice che occorre ritrovare un punto più profondo, più importante, più fondamentale, radicale, più solido anche, che possieda la capacità di riattivare le relazioni vere, di amore, presenti in quell'unità, in quella famiglia, in quella comunità. E questo, la storia di Giuseppe ci dice, che lo può fare solo una cosa, l'amore del padre. L'obiettivo di Giuseppe è quello di recuperare l'amore dei fratelli attraverso il recupero dell'amore del padre. Non ci si può ritrovare realmente fratelli se non scopriamo che siamo tutti figli di un unico padre. Guardate, perché questo è l'unico motivo che noi abbiamo di pensare che siamo tutti fratelli nel mondo, no? Perché tutte le altre motivazioni non bastano, perché ci sono le differenze che sono sempre sufficienti in fondo a pensare sì siamo uguali, ma noi sappiamo siamo figli di un unico padre e che in ciascuno di noi e per ciascuno di noi è in gioco il suo amore. E è interessante perché nella storia di Giuseppe, ma in fondo anche nella nostra storia, questo recuperare, recuperare, rincontrare l'amore del padre, significa accogliere il di più di amore del padre per uno dei fratelli. L'origine di tutto era stato che Giacobbe amava di più Giuseppe. Adesso il recupero dell'unità tra i fratelli non è il cambiamento dell'amore del padre, perché l'altra volta avevamo detto che cos'è quel di più dell'amore di Giuseppe, di Giacobbe per Giuseppe? È che ognuno è amato dal padre per se stesso. E per quel modo e per quella quantità, se vogliamo, se si può quantificare l'amore, che ognuno di noi ha bisogno. Non è uguale per tutti. I genitori, se vogliono davvero bene allo stesso modo a tutti i figli, li amano tutti in maniera diversa, non uguali. Allora occorre accogliere questo di più di amore per Giuseppe, che è il prediletto. Ma il testo dice che i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo. Sono incapaci, guardate, questo ci ricorda un brano, un incontro importante nel Vangelo di Luca, i discepoli di Emmaus, Anche loro, c'è la stessa frase, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Perché tanta fatica a riconoscerlo? È la stessa fatica per i fratelli di Giuseppe e per i discepoli di Emmaus a riconoscere Gesù risorto. Erano ciechi finché lui non si manifesta, no? Finché Gesù non ha portato la relazione non più a livello della carne e del sangue, ma su un altro livello, del pane e del vino. È la stessa cosa. I sensi, guardate, non ce la fanno a riconoscere uno che è morto e ora è vivente. I nostri sensi non ce la fanno. È necessario avere altri occhi. E anche i fratelli devono avere altri occhi. Anche per loro Giuseppe era morto. Per cui adesso per loro è irriconoscibile. È lui che deve farsi riconoscere vivo, come il loro fratello, come Giuseppe. E è lui che adesso deve svelare il senso di tutta questa storia, portando la relazione non più sulla carne e il sangue, sul loro essere fratelli, ma sull'amore del Padre che li accomuna tutti. In maniera diversa, ma tutti sono accomunati, sono fratelli perché sono amati dallo stesso Padre. E questo è un percorso, è un viaggio se vogliamo, che devono fare insieme. I fratelli e anche Giuseppe. E punto di svolta è il discorso di Giuda, quando ritornano per la seconda volta. Giuda prende la parola, è un discorso abbastanza lungo, ma è importante, perché lì c'è il momento proprio fondamentale. Giuda legge quello che sta accadendo come una giusta punizione da parte di Dio. Giusta punizione per il loro peccato, per quello che loro avevano fatto a questo fratello tanti anni prima. Ma loro avevano fatto del male a Giuseppe vendendolo, ma avevano fatto del male anche al padre, facendo credere che il figlio fosse morto, e quindi lo avevano gettato nella disperazione. Allora adesso Giuda, che dice che è Dio che ha fatto tutto questo, porta alla luce il loro crimine. È importante perché dice, ci rivela l'evoluzione, che Giuda insieme ai fratelli stanno facendo proprio questo percorso che Giuseppe ha innescato. Riconosce Giuda adesso che Dio sta dalla parte di Giuseppe e di Giacobbe, perché dice che quello che in realtà ha fatto Giuseppe, tutto questo, metterli in prigione, mandarli a casa, tutta una serie di stratagemmi che lui usa, Giuda dice che è Dio che li fa. Quindi Dio si manifesta nell'operare di quello che per loro è l'egiziano. E alla fine Giuda arriva ad ammettere che l'amore del padre per Beniamino è grande, che la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, cioè portare via Beniamino sarebbe portare via, far morire il padre. E Giuda dice qui che Beniamino è amato più di tutti. E quindi, dicendo questo, Giuda dice alla fine: prendi me. Dice: lascia Beniamino. Portare via Beniamino a nostro padre, che lo ama così tanto, sarebbe far morire il padre. Allora prendi me, dice Giuda. Non so se la dinamica è chiara. E adesso qui è Giuda che diventa prefigurazione di Cristo. Perché l'amore del padre, che prima era stata la causa della decisione di uccidere Giuseppe, adesso quello stesso amore di preferenza con il quale il padre preferisce uno dei fratelli diventa il motivo per offrire la propria vita. Prima era stato il motivo per uccidere, adesso è il motivo per offrire la propria vita. Quindi non si tratta più di uccidere il fratello amato dal padre, ma di morire al suo posto, proprio perché il padre lo ama di più. Questa è la cosa importante. Giuda ha fatto il percorso, Il padre ama così tanto, ama di più Beniamino, per cui prendi me, io offro la mia vita per il fratello amato di più e per il padre che ama di più quel fratello più di me. Allora vedete, la gelosia è riassorbita, è diventata amore fraterno, è diventata anche amore filiale. Giuda, per amore del padre, accetta di morire, per amore sempre di quel padre che ancora ama di più uno dei suoi figli, Beniamino. Giuda accetta di morire per amore di un padre che ama un altro più di lui. E questo è figura di Cristo. Questo è l'amore della croce. Avevamo all'inizio detto l'altra volta che tutto parte, si potrebbe dire, l'affermazione, la frase quasi proverbiale, no? Mors tua, vita mea, la tua morte è la mia vita, si trasforma nella mors mea, vita tua. La mia morte diventa la tua vita. Allora ecco, il discorso di Giuda è il compimento di tutto il cammino che Giuseppe voleva far fare ai suoi fratelli. Voleva che tornassero ad essere figli dell'unico padre, e questo è avvenuto. E quindi ora il peccato, che era all'origine di tutto, di tutta la storia, è stato riassorbito, perché quel peccato adesso è diventato un motivo di un amore più grande, dell'amore più grande che c'è, dice Gesù, no? Dare la vita per i propri amici. Allora ecco, la nostra, la vocazione dell'uomo, la vita dell'uomo è comparire davanti al volto del Padre, tenendoci l'uno con l'altro, insieme ai fratelli. Non si può andare al Padre senza i fratelli. Tutti siamo creati come fratelli dallo stesso amore dello stesso Padre. Lo dice la prima lettera di Giovanni, capitolo 4. Ora se no... Non è possibile nessuna interpretazione della fede cristiana che non abbia come punto centrale proprio la realtà dell'amore del Padre vissuta da figli e da fratelli. Non esiste altro, cioè non si può partire da altro se non dalla nostra relazione con il Padre personale di figli vissuta insieme ai fratelli. E quello si diceva prima, no? Per questo dicevo, dopo si troverà un riferimento a questo. Possiamo creare, agire solo a partire dall'amore del Padre e all'interno di questo amore con e per i fratelli. Questo però, questo amore, non può essere un semplice volersi bene, no? Bisogna stare attenti alle letture in fondo un po' buoniste, no? L'importante è volersi bene, guardare, prendersi mano nella mano, sorridere, no? Come una cosa così un po' bucolica, no? Come, ecco. E poi dopo alla fine si lasciano le cose come stanno. Questa relazione vissuta nell'amore del Padre, come figli e come fratelli, significa scendere negli abissi della Pasqua, cioè in ciò che è la Pasqua il suo elemento più doloroso, il rifiuto dei fratelli. Solo in Cristo possiamo trovare l'altro come fratello. Perché sempre ci sono cose nell'altro che mi disturbano, che mi fanno arrabbiare, che non mi vanno. Ma è in Cristo, che è il Figlio prediletto, che anch'io posso guardare al Padre insieme all'altro che non mi va. Non quando cambia che diventa bravo e buono, ma quando è come non mi piace. Questo è il problema, capito? Perché a noi ci riesce quando siamo tutti in fondo bravi, ci troviamo così, tutto va bene, gli altri sono bravi e buoni, noi ci diamo appunto l'imbiancatina e siamo tutti a posto. Il problema è che andare al Padre, all'amore del Padre, con l'altro così com'è. E questo è possibile solo in Cristo, perché è Cristo che è il Figlio del Padre e per questo è nostro fratello. E allora in questo noi possiamo essere uomini completi. E questo però ancora dobbiamo riviverlo, no? Questa unità, questo amore è ancora lontano dall'essere realizzato in noi. E questa è quando questo, ne posso dire, travaglio nel vivere la realtà così com'è, saperla guardare, come si diceva, il saggio sa guardare la realtà così com'è e saperla portare nella relazione con il Padre attraverso Cristo per poter andare al Padre con l'altro così com'è. Questo è un travaglio, è quello che la lettera agli Ebrei dice, che completiamo in quello che manca alla passione di Cristo. non vuol dire che a Cristo gli manca qualche cosa, eh? Non è che noi dobbiamo aggiungere qualcosa, ma noi siamo chiamati a vivere questa sofferenza, che è non avere, non sapere e non potere adesso ancora realizzare questa verità, l'unità tra noi. E allora adesso, per grazie al discorso di Giuda, che manifesta come il peccato è stato completamente riassorbito, allora adesso Giuseppe può finalmente manifestarsi. I fratelli possono riconoscerlo, perché adesso hanno finalmente riconosciuto il padre e quindi si possono riconoscere come fratelli, e questo ricrea la famiglia, ricrea la comunità. La reazione ovviamente dei fratelli di fronte alla manifestazione di Giuseppe, che dice io sono Giuseppe, il vostro fratello, è la paura, si impauriscono ovviamente. E Giuseppe allora a questo punto dà la sua interpretazione di tutta questa storia, di tutto ciò che è successo, e lui la legge come una missione. Il padre che gli aveva inviato dai fratelli per poter riportare, dice, proprio all'inizio, nel capitolo 37, riportare una parola di pace, di shalom. Allora questa missione adesso è giunta a compimento, finalmente una parola di pace, dopo tanti anni, può ritornare al padre. E qui Dio fa la sua ricomparsa, perché Giuseppe dice appunto che lui è stato mandato lì da Dio, prima di loro. Dio ha guidato questa storia, dice Giuseppe, la sua storia e la storia dei fratelli, di tutta la famiglia. Dietro a tutto c'era la presenza di Dio, dice Giuseppe. E allora qui è interessante, anche un po', se vogliamo, incoraggiante, se non consolante, perché tutti gli errori, i pasticci, diciamo, che gli uomini combinano nella loro vita, che non sono benedetti da Dio, non è che Dio dice ma sì, va tutto bene, però alla fine non impediscono a Dio di operare il bene, di essere provvidenza per l'uomo, di dare all'uomo la possibilità di una vita nuova, di una conversione, noi diremmo. Ecco. La storia non è mai solo una storia umana. Sia che l'uomo fallisca o che l'uomo invece riesca a nel suo essere immagine di Dio, così come Dio ci ha creati, ma sempre Dio è colui che si inserisce nella storia degli uomini per cambiarla, perché è Dio della vita. E quindi Dio sempre vuole trasformare la storia di morte degli uomini in storia di vita. E questa è la via dell'amore di Dio per l'uomo, la via dell'amore di Dio che passa attraverso anche il male che l'uomo fa e che oppone alla via di Dio. Dio converte il male che i fratelli hanno fatto in bene. Alla fine il male, diciamo, rivela la sua inconsistenza. Questo ci aiuta a fare una lettura, se vogliamo, corretta dal punto di vista di Dio della storia, perché se noi ne facciamo invece una lettura puramente umana, che succede? Sappiamo mettere solo in evidenza i difetti, le mancanze, appunto il male, ma dal punto di vista dell'amore di Dio la storia in realtà è intrisa, insegna come leggere. Dio ci insegna nella nostra storia come leggere il male. Giuseppe, nella sua sapienza, che veniva da Dio, sa, impara a leggere proprio la sua storia. E nella storia, Giuseppe, noi anche nella nostra storia possiamo continuamente scorgere, scoprire, se voi possiamo chiamarla, la Pasqua dell'amore di Dio, il dono dell'amore di Dio. Alla fine del suo discorso, Giuseppe dice ai fratelli di andare dal padre e a riferire tutta la gloria che io ho in Egitto. E guardate, questo è anche l'invito che Gesù fa ai discepoli, di essere testimoni. Dopo che i due discepoli di Emmaus l'hanno riconosciuto, che cosa fanno? Tornano a Gerusalemme. E anche nella sua preghiera nel Getsemani, Gesù dice che lui è stato mandato a rivelare, a far conoscere agli uomini l'amore del Padre verso il Figlio. Un amore di predilezione, si potrebbe dire. Ah, allora come Giacobbe amava di più Giuseppe, Dio ama di più Gesù. Sì, sì. È un amore di predilezione. Questo è il figlio mio, l'amato, il prediletto, o agapetos, l'amato. E di questo amore però noi siamo chiamati, abbiamo la possibilità di partecipare. Gesù risorto è il figlio che è morto perché noi potessimo avere attraverso di lui la vita e diventare figli. E di questo amore noi siamo testimoni, come i fratelli presso il Padre. E tutto questo che abbiamo detto fino adesso, e mi avvio a concludere, tutto questo è possibile per i fratelli perché Giuseppe ha perdonato. Non c'era una possibilità di conversione per i fratelli. Non c'era la possibilità che questa famiglia si potesse ritrovare se non ci fosse stato qualcuno che, avendo subito l'ingiustizia e la violenza, che è stato una vittima, ma che risponde non con il male, ma ha risposto al male con il bene, ha perdonato. Perché Giuseppe ha perdonato, ha potuto aiutare i fratelli a fare il cammino verso la figliolanza e la fratellanza. Perché Giuseppe ha perdonato la famiglia, è tornata a essere una famiglia. E così cambiano le prospettive. E i sogni di Giuseppe si avverano, ma non si avverano come pensavano i fratelli. I fratelli effettivamente si prostrano davanti a Giuseppe, ma non perché sono umiliati, ma perché lo hanno ritrovato. Questo è il senso che tutto questo testo rivela e che è anche significativo per noi, per le nostre famiglie, per le nostre comunità. Perché anche noi possiamo restare unite e ricomporre le fratture, che dobbiamo accettare che ci sono le fratture, non le dobbiamo negare, dobbiamo vedere, perché se in una casa c'è un crepo bisogna stare attenti, perché prima o poi, se no ti casca in testa, bisogna saperlo guardare e valutare. Esperienza, perché ci sarebbe nei muri, va bene. Perché tutto questo possa avvenire, perché si possa ricostruire l'unità, perché si possano ricomporre le fratture, bisogna che ci sia sempre qualcuno che perdona. Nelle nostre relazioni ci deve essere sempre qualcuno che perdona. Che qualcuno rinunci alle proprie rivendicazioni per far valere il bene dell'altro e il bene di tutti. Ma ci sia qualcuno che cede, non per debolezza, ma perché porta la forza dell'amore, di un amore più grande, che è l'amore del Padre. Bisogna che quello che è più forte, quello che è capace di amare di più, accetti di morire per dare la vita, come dice Gesù nel Vangelo: se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Allora, la storia di Giuseppe, in questa visione, che è una visione teologica, nel senso che parte da Dio, che ha Dio come suo centro, ci dice che tutto e tutti i valori che noi possiamo vivere, noi possiamo affermare, partono dall'unico valore fondamentale. Questo noi come cristiani lo dovremmo avere stampato nella mente e nel cuore. L'unico valore fondamentale è l'amore del Padre vissuto da figli che si scoprono fratelli. Questo è il valore fondamentale. Ogni altro valore ha senso e è un valore in quanto ci porta a questo e nasce da questo. Purtroppo i grandi valori che anche noi affermiamo, che anche la nostra società afferma oggi, la dignità dell'uomo, tanti valori, sono stati ormai separati da ciò da cui sono nati, cioè la fede. Allora, in questo modo si rischia di comprenderli in modo superficiale e sono ridotti a ideologie che sono di moda e, come tutte le mode, passano. La tolleranza, la solidarietà, la giustizia diventano ideologie, cioè cose che poi alla fine non hanno vera aderenza con la realtà. La storia di Giuseppe ci insegna una cosa fondamentalmente: l'unica realtà che non si è frantumata lungo tutto il percorso è l'amore di Giacobbe per Giuseppe. Quando lo rivede, basta leggere. matura l'amore dei figli, più è maturo l'amore dei fratelli e più si realizza in pienezza l'amore del padre. Tutti gli sforzi, tutta l'attività dell'uomo ha alla base un valore, che è l'amore del padre. L'amore con cui Dio Padre crea ognuno di noi, diverso l'uno dall'altro, amato per se stesso e quindi amato in maniera diversa da tutti gli altri. L'uomo può vivere svincolato da questo amore, può vivere anche negando questo amore, ma non può distruggerlo, perché è un amore che risuscita sempre. È l'amore che è all'origine della Pasqua, della nostra salvezza.